Guardate lassù. No, non parliamo di uccelli o di aerei. Parliamo del più famoso grattacielo della storia. Tutte le verità sull'Empire State Building. Non che su di lui ci fossero mai state chissà quali bugie, ma si fa per dire. Insomma, l'Empire State Building, con la sua altezza senza precedenti e il suo squisito stile Art Deco, da sempre uno dei siti turistici più amati e visitati di New York. Non molti però conoscono tutta la sua storia, inclusi i lati oscuri e insoliti. Prima di andare a scoprire come è stato costruito questo edificio così particolare, andiamo a cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per le notifiche. Ecco, ora sarete aggiornati con il lato positivo. Che il viaggio abbia inizio! Con i suoi 300 metri di altezza, la Torre Eiffel, eretta a Parigi nel 1889, emozionò molti. Ecco dunque che in America si pensò subito di costruire un edificio ancora più alto. Iniziò così, nei primi anni del XX secolo, la grande epoca dei primi grattacieli. Nel 1909 fu la torre della Metropolitan Life a fregiarsi del titolo di edificio più alto a New York. Svettava a 213 metri. Poi il suo record fu infranto nel 1913 dai 222 metri del Palazzo Woolworth. Nel 1929 terminò poi la costruzione della sede della Bank of Manhattan. L'imponente grattacielo era alto 282,5 metri. La storia di cui parliamo oggi inizia nell'anno 1929. Walter Chrysler, il fondatore dell'omonimo gigante dell'industria automobilistica, pensò bene di dire la sua nella corsa al grattacielo più alto. Ordinò dunque la costruzione del Chrysler Building, alto 318 metri. John J. Raskob, all'epoca vicepresidente della General Motors, raccolse il guanto di sfida. Insieme ai suoi soci, acquistò un terreno a Manhattan, sulla 34esima strada. Il costo fu di 16 milioni di dollari. A quel punto le cose presero il via a velocità inaudita. L'architetto William F. Lamb progettò lo schizzo originale di ciò che sarebbe diventato l'Empire State Building. Malgrado l'immensità dell'impresa, Lamb impiegò solo 2 settimane a concepire il suo piano, logico e razionale. Il centro dell'edificio è estremamente compatto e contiene toilette, condotte, corridoi, prese d'aria verticali e scivoli per la posta, come si usava all'epoca. Questo gli consentì di aumentare l'altezza del palazzo e al tempo stesso di diminuire il numero di ascensori e le dimensioni di ogni piano. Era un progetto gigantesco, eppure il piano era di finirlo in appena 18 mesi. L'impresa di costruzioni dei fratelli Starrett e Eakin si aggiudicò l'appalto. Immediatamente si misero al lavoro, per l'epoca davvero inusuale. Si trattava del primo edificio commerciale costruito mediante le nuove tecniche edilizie superveloci. Erano gli inizi del XX secolo e si trattava ancora di tecniche pionieristiche. In questo modo, la costruzione cominciò quando il progetto era ancora in fase di design. Così facendo, i costi e i ritardi venivano sensibilmente ridotti, molto importante dal punto di vista del signor Raskob e della sua smania di battere il rivale sul tempo. Per essere poi ancora più sicuro di oscurare il palazzo Chrysler, il signor Raskob pretese anche che il suo grattacielo avesse un cappello. Fu così che al progetto originale venne aggiunto il pennone con l'antenna in cima. Dal punto di vista dei costruttori, quel pennone a spirale svolgeva comunque una funzione importante. All'epoca iniziava a diffondersi il trasporto aereo di massa e su quel pennone si pensava potessero ancorarsi i dirigibili in arrivo. Nel gennaio del 1930 presero il via gli scavi per le fondamenta dell'Empire State Building. Nel frattempo, i costruttori demolirono l'antico Hotel Waldorf Astoria, che occupava il terreno fino ad allora. Di giorno e di notte, 300 operai divisi in 2 turni scavavano senza sosta per gettare le fondamenta. A marzo del 1930 cominciò già la costruzione della struttura d'acciaio, lo scheletro del grattacielo. La velocità con cui il futuro grattacielo prendeva forma era incredibile. Ogni settimana venivano creati 4,5 piani. Il progetto divenne un modello di efficienza edilizia. Costruttori e ingegneri si inventarono molte soluzioni che fecero risparmiare denaro, tempo e forza lavoro. Le 60.000 tonnellate di acciaio necessarie vennero realizzate a Pittsburgh e spedite a New York per mezzo di treni, camion e chiatte. La consegna era organizzata in modo da poter assemblare tutte le parti in acciaio in appena 80 ore dopo la consegna. La costruzione venne documentata dal fotografo Lewis Hine. Il suo era un compito non facile, perché richiedeva di scattare foto agli operai mentre lavoravano ad altezze vertiginose. Per riuscirci, Hine si faceva sollevare in una specie di cesto speciale. Da lì penzolava a circa 305 metri di altezza da terra. Per fortuna sua e nostra tutto andò bene e Lewis ci regalò molte istantanee degli operai al lavoro per realizzare questo capolavoro. Anche l'esterno dell'edificio cresceva velocemente e al tempo stesso elettricisti e idraulici cominciavano già a installare gli impianti interni del palazzo. Tutto procedeva in perfetta armonia, quasi come se l'edificio venisse costruito lungo una catena di montaggio. A parte lo scheletro di acciaio, per il progetto furono necessari 10 milioni di mattoni, 18.580 metri cubi di granito e pietra calcarea, 47.402 metri cubi di cemento e 929 metri cubi di marmo. In aggiunta, altri 27.871 metri cubi di marmo vennero usati per la pavimentazione di uffici, corridoi e la lobby con gli ascensori. Più di 3.500 operai furono al lavoro nel cantiere. I lavoratori ricevettero paghe eccezionalmente alte. Già a settembre del 1930 l'Empire State Building era quasi finito e a quel punto era già il grattacielo più alto del mondo. Il titolo era ufficialmente riconosciuto a scapito del grande rivale, il Chrysler Building, terminato nel marzo 1930. Per lui il record di edificio più alto del mondo non durò che pochi mesi. L'Empire State Building venne terminato l'11 aprile 1931, molto in anticipo rispetto al previsto. Infatti, anziché 18 mesi come preventivato, la costruzione ne durò solo 15. Il costo finale dell'impresa fu di 24,7 milioni di dollari, invece dei 43 milioni previsti. Soltanto, si fa per dire, 5 operai persero la vita sul lavoro. Nell'insieme, l'impresa fu un grande successo. L'edificio, compreso il suo maestoso pennone, ora svettava orgoglioso da un'altezza di 443,18 metri. Il presidente Herbert Hoover inaugurò ufficialmente l'Empire State Building il 1 maggio 1931. Il grattacielo mantenne il record di edificio più alto del mondo per 40 anni, fino alla costruzione delle torri gemelle del World Trade Center. A settembre del 1931, il primo dirigibile si ancorò al pennone del grattacielo per qualche minuto. Poche settimane dopo, un altro dirigibile fece cadere dei giornali sul tetto per fare pubblicità. Purtroppo questi due furono gli unici aeromobili che utilizzarono il pennone. L'uso dei dirigibili cessò di lì a poco. Non stupisce il fatto che l'Empire State Building, con la sua altezza spropositata, divenne subito una tentazione irresistibile per coloro che volevano togliersi la vita. Nel corso della sua storia, già dal 1931, dall'edificio si tolsero la vita più di 30 persone. Il primo suicidio avvenne addirittura prima ancora che il grattacielo fosse finito. Diverse persone si gettarono nel vuoto dal Belvedere nel 1947. Da quel giorno il Belvedere venne ribattezzato il recinto dei suicidi. A proposito, sono stati in due a sopravvivere alla caduta dal grattacielo. Il 2 dicembre 1979, Elvita Adams decise di porre fine alla sua vita gettandosi dall'86esimo piano dell'edificio. Il suo piano venne sventato da una provvidenziale folata di vento, che deviò la sua caduta, buttandola di nuovo nell'edificio appena un piano sotto. Lo stesso accadde al 33enne Nathaniel Simon, il 25 aprile 2013. Si gettò, ma cadde su un ripiano che sporgeva dall'85esimo piano, solo un piano sotto il Belvedere da cui si era buttato. L'evento più tragico nella storia del grattacielo ebbe luogo nel 1945. Il 28 luglio, il tenente colonnello William Smith si schiantò col suo bombardiere B-25 sul lato nord dell'Empire State Building. Quella mattina, New York era ricoperta da una nebbia molto densa. Il colonnello Smith era in volo per andare a prendere il suo superiore, ma smarrì la rotta e si ritrovò sopra l'aeroporto cittadino. Malgrado gli inviti ad atterrare, Smith richiese un permesso militare per continuare il suo volo. Nel tentativo di guadagnare più visibilità, Smith si abbassò di quota. A quel punto si accorse di essere in pieno centro a Manhattan. Sotto shock, il pilota vide avvicinarsi gli edifici del centro cittadino. Riuscì a deviare verso ovest ed evitò di un soffio lo schianto. Fece un vero slalom tra i grattacieli, finché la buona sorte lo abbandonò. Si trovò di fronte all'Empire State Building. Smith tentò disperatamente di alzarsi di quota, ma ormai era troppo tardi. L'aereo si schiantò sul lato nord dell'edificio all'altezza del 79° piano. Lasciò un buco largo 6 metri e alto 5,4 metri. Il carburante dell'aereo prese fuoco e l'incendio si propagò nell'edificio, verso il basso fino al 75° piano. In questo tragico incidente persero la vita 13 persone. Molti si diranno, ecco un'inquietante premonizione di ciò che sarebbe successo ad altri grattacieli di New York più di mezzo secolo dopo. E allora, cosa vi ha colpito di più della storia dell'Empire State Building? Avete mai pensato di fare un viaggio a New York per vedere il panorama dall'alto di questo magnifico edificio? Diteci pure cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ricordate di mettere un like al video e condividerlo con i vostri amici. Cliccate sul tasto iscriviti, solo così vi troverete al vostro posto dal lato positivo della vita.